Signore e signori,
buonasera.
Mi sento solo.
Buonasera.
Mai nessuno che me vea trova.
Buongiorno.
Mai nessuno che dice.
Buonasera.
Nama trova chi oporaccio.
Buona serata a tutti.
Mi sento solo.
Buonasera.
Solo e abbandonato.
Buonasera ai programmi della serata.
Ragazzi, sono veramente euforico.
Sono le 22.
A inizio questa sera un ciclo di trasmissioni di musica leggera dal titolo Quanto mai significativo.
Va in onda tra qualche istante.
Stacano!
A cura di
Benti.
Benti.
Benti. Non si droga. Ma dovrebbe. Perché papà? Perché è della Lazio.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Sverso e bentornati sulle nostre schiumosissime frequenze. Ci siamo presi una piccola pausa di riflessione perché qui allo Sverso siamo un po' sull'onda di alcuni cambiamenti, quindi abbiamo avuto un po' di discontinuità, ma siamo tornati ora con la nostra programmazione estiva e il nostro palinsesto che ricomincia questa sera, e ovviamente lo fa con Stakanov, il programma estivo per eccellenza. Un programma che è arrivato alla sua terza stagione e che è un po' lo spin-off di Disco Box, il programma che conduco normalmente nella stagione invernale. Disco Box è un programma che corre affannosamente dietro a tutte le ultime uscite discografiche, facendovi ascoltare gli ultimi singoli, quelli più interessanti. Stakanov invece è un programma un po' più riflessivo, in cui ci prendiamo una pausa dalla corsa così rovinosa dietro le ultime uscite e ci prendiamo il lusso di affrontare quelli che sono gli album che finora, fino insomma alla metà di agosto siamo arrivati, del 2020, hanno un po' lasciato il segno, e ce li ascoltiamo per intero, magari raccontandovi un po' di quello che c'è dietro la lavorazione di questi album, di questi lavori. Io dietro il microfono sono come sempre Andrea Benti Bentivoglio e siamo a Radio Sverso, una web radio che potete ascoltare tutti i giorni 24 ore su 24, l'indirizzo www.radiosverso.it. Un po' più di contatti ve li darò fra un po'. Del palinsesto estivo bisogna ricordare che Stakanov non è l'unico protagonista, ma che da mercoledì alle 21 partirà anche Big in Japan, il nuovo programma condotto da Saverio Spadavecchia, che verterà sulla cultura giapponese del fumetto e dei cartoni animati, quindi manga e anime, con la cultura stratosferica di Saverio, che saprà illuminarci su aspetti magari poco conosciuti di queste produzioni di fumettistiche e di animazione. Cosa fa Stakanov? Ve l'ho già ricordato, prendiamo di petto un album e ce lo ascoltiamo per intero. Lo facciamo con una situazione un pochino più rilassata rispetto a Disco Box, sono meno pezzi e ci prendiamo il lusso di qualche chiacchiera in più fra un pezzo e l'altro. Questa sera, per iniziare, ho scelto un album che è davvero poco estivo, devo riconoscere. Si tratta di Tower of Age, terzo album dei Lithics, quartetto di Portland, composto da Aubrey Horner alla voce e alla chitarra, Bob Desaulniers che suona invece il basso e si occupa anche della parte più sperimentale dei tape loops, Willie Hickson alla batteria, e all'altra chitarra c'è Mason Crumley. Un quartetto che, come vi ricordavo, è arrivato al terzo album, uscito il 5 di giugno, anche se l'uscita fisica è più recente, si tratta degli inizi di luglio. Una band un po' difficile da rintracciare sui social, hanno solo, oltre alla pagina Bandcamp che si trova all'indirizzo lithics.bandcamp.com, un profilo su Instagram. Per il resto ci si affida un po' a quelle che sono le recensioni che si trovano in giro e non hanno neanche un sito ufficiale. Si sono accausati alla etichetta Trouble in Mind dopo essere passati dalla Kill Rock Stars per l'album precedente, che era Mating Surface, e anche del confronto fra questi album parleremo questa sera. L'album in questione è un album in realtà piuttosto conciso come durata 34 minuti e mezzo, però ci sono un po' di cose che vale la pena secondo noi raccontare. Litix, partiamo un po' dal nome della band. Litix sarebbe quella branca dell'archeologia che si occupa dei manufatti in pietra e per certi versi pensare a certe punte di arma o di lancia acuminate, spigolose, potrebbe essere adatto per riportarci un po' a quella che è anche la musica e l'atmosfera che i Litix riescono a ricreare nella loro musica. Tower of Age è un album, come vi ricordavo, non esattamente un reggaeton, un reggae da ballare sulla spiaggia, un album sicuramente dalle atmosfere più claustrofobiche, asfittiche, e percorso da una certa tendenza alla sperimentazione che si attesta a cavallo fra il post-punk e la new wave newyorkese, quindi sicuramente non un album di facilissimo ascolto, ma che è un album che dà grosse soddisfazioni, anche se loro stessi definiscono la loro musica come una sorta di pop per certi versi, anche se è un harsh pop, cioè un pop duro, aspro, e anche su questa definizione poi magari torneremo. Io direi di cominciare ad ascoltare le tracce di questo Litix, sono 13 brani, di cui un paio di divertissement, cioè di tracce molto brevi, appunto sperimentazioni sonore fatte con il tape loops, ed è proprio così che iniziano, non concedono molto all'ascolto facile sin dall'inizio, una sorta di dichiarazione di intenti. La prima traccia si intitola None, questi sono i Litix Fix the Tower of Age.
The evening chair control. Hello, are you there? You took something natural, covered it with foil. Look for a passage in that book. You'll never find. Squeeze a blind.
E questa era la brevissima prima traccia di Tower of Age, terzo album dei Litix. Non è il titolo del brano che a stento si può definire una canzone, ci sono altri brani così all'interno di questo album, ve li preannuncerò poi di volta in volta, perché rispetto a Melting of Surface, il loro album precedente del 2018, adesso non ho sotto la discografia ma mi sembra che quello sia più o meno l'anno in cui hanno tirato fuori il secondo album, c'è una sorta di maggiore tendenza ulteriore verso la sperimentazione, si prendono qualche rischio in più. Dicevamo che come se dovessimo parlare di un genere a cui ascrivere la musica dei Litix è sicuramente il post-punk, anche se post-punk è una definizione un po' calderone, un contenitore dentro cui ci rientrano generi che vanno dal synth pop alle cose magari che lambiscono quasi il new romantic, c'è dentro un po' di tutto. E poi questo 2020 in particolare è stato un anno piuttosto prolifico per quanto riguarda le band che possiamo definire post-punk. Infatti sono usciti gli album dei Fontaines D.C., dei Protomartyr, degli Idols, e ognuno fa un suo tipo di post-punk diverso. Per quanto riguarda i Litix possiamo dire che il loro post-punk è contraddistinto da una certa intransigenza, sicuramente non si tratta di un genere di consumo, non è a quello che ambiscono. si tratta di quattro persone che facevano, militavano poi in altre band e avevano questo progetto Lytics un po' così come side project, in cui a turno tutti un po' suonavano, fino a che hanno visto che invece la musica dei Lytics prendeva piede più di quella che producevano e suonavano con le altre band, così hanno deciso di dargli un impulso ulteriore, hanno cambiato la cantante, hanno chiamato una seconda chitarra e hanno praticamente costretto la cantante Audrey Honor a passare al cantato, che cosa che lei non faceva, ed è stata una mossa abbastanza azzardata quanto azzeccata, perché poi il cantato deadpan, monotono, incompassato, robotico, ipnotico di questa cantante, che poi dal vivo si associa anche a una sorta di sguardo della morte, così abbiamo letto nei report da chi ha assistito alle loro prove live, contraddistingue sicuramente in maniera molto caratteristica il suono della band. Post-punk, dicevamo, ma anche art rock e anche no wave come generi a cui si richiamano, quindi le ispirazioni e i riferimenti musicali più o meno dichiarati della band vanno dai Fall agli U-Wire, ai Gang of Four, all'art rock di Captain Beefheart, Iper e Ubu sicuramente, e i due nomi tutelari per quanto riguarda il post-punk di provenienza statunitense sono sicuramente i Pylon e i Bash Tetras. Inoltre, sempre per dichiarazione della band, altre band a cui si richiamano sono i Divo e il punk magari un pochino più efferato di band come le Kleenex, le Erase Errata. Questi sono i nomi tutelari a cui si richiamano i Lytics, quindi sicuramente non si tratta, come dicevamo, di un genere anche di post-punk particolarmente facile all'ascolto e che insiste sulle tematiche musicali un po' più ostiche, sulle dissonanze, sulle le chitarre un po' più spigolose, sui ritmi più frammentati, quasi nevrotici alla Phillies. Sul sito Sorry State Records ho letto una tripartizione di quella che dovrebbero essere le canzoni dei Lytics, che ho ritenuto abbastanza interessante e azzeccata, perché secondo il giornalista che insomma scriveva l'articolo ci sono tre tipi di canzoni in cui possiamo catalogare i pezzi dei Lytics, e sono quelli un po' più facilmente ascrivibili al post-punk, per quanto poi spigoloso, scuro e claustrofobico. Poi ci sono delle sperimentazioni che sono anche magari pezzi come il Non, il primo pezzo che abbiamo ascoltato, quindi quasi dei divertissement che hanno anche poco della struttura della canzone, si tratta più di, veramente di azzardi sonori, di avventure nell'ambito appunto sperimentale. E poi ci sono canzoni che loro definiscono pop, per quanto di nuovo viene fuori questa definizione di harsh pop. Bob Desaulniers, che è il bassista della band, dice che secondo loro fanno una sorta di pop nella gran parte dei loro pezzi, anche se è un pop più duro. Molti sostengono che le canzoni dei Lytics siano in qualche modo ballabili, questo è dovuto soprattutto al fatto che esiste una sezione ritmica molto sincopata, bouncy è un termine che ricorre spesso nelle recensioni che ho letto in inglese, quindi un po' ballonzolante, balzellante, che è quasi come se fosse una disco mutante, come quella appunto più caratteristica magari del punk funk o della new wave newyorkese. E poi c'è un terzo genere che è il pop. Questo pop, harsh pop, dicevamo, a cui possiamo sicuramente, in cui possiamo infilare il prossimo pezzo che ci ascoltiamo, che è stato il primo singolo estratto, accompagnato anche da un video girato nella vallata di Joshua Tree, in cui si vedono loro che vanno in giro in questo parco dove ci sono statue presumibilmente di Cristo durante il tramonto. E c'è anche una vena vagamente ironica della band, che però è una band che si prende molto sul serio in quello che fa, c'è appunto un'austerità di fondo che va dal cantato ai suoni molto, molto rigidi, però una rigidità non da prendere come limite, ma come opportunità di non saprei come, ben come esprimo, una rigidità dovuta all'autorevolezza di quello che esprimono musicalmente. E Hands è una canzone che, diciamo, fra quelle che ascolteremo stasera, forse è quella più, fra quelle, i pezzi un pochino più digeribili, ed era il pezzo che avevamo presentato in una delle puntate di Disco Box. Senza parlarne oltre, forse è meglio direttamente ascoltare il pezzo. Questi sono sempre i Lytics qui a Stakhanov e questa è Hands. Questo era il concetto di pop per quanto riguarda i Lytics. Si tratta comunque di ritmiche frantumate, di un post-punk assolutamente minimalista che va per sottrazione, un post-punk secco, angolare, tagliato, tagliente, nervoso, come ricordavamo, anche come ritmiche. La modalità di composizione della band iniziano dalle jam e dalla base ritmica, appunto da basso e batteria, sopra cui poi appoggiano questi contrappunti di chitarra, dove Audrey Honor fa la parte quella più spigolosa, diciamo, invece l'altro chitarrista, Mason Crumley, si occupa della parte più tra virgolette melodica, anche se di melodia, diciamo, ne ascolteremo piuttosto poca in questi 37 minuti di cui è composto questo Tower of Age. La discografia della band, una band che si forma nel 2014, come ricordavo, come in un modo abbastanza poco interessante, non hanno una storia di quelle da band che si formano chissà in che modo, sono degli amici che suonavano in tante band diverse che poi hanno deciso di portare avanti questo progetto. C'era un'altra vocalist inizialmente che poi ha abbandonato e quindi c'era bisogno di un'altra vocalist, ci hanno praticamente costretto Audrey Horner a intraprendere la parte da vocalist. Lei si sedeva dietro la batteria nei precedenti gruppi, l'hanno spostata alla chitarra, strumento che aveva suonato da giovane ma che ha dovuto riprendere con l'inserimento poi di un altro chitarrista a supporto. Iniziano nel 2015 con un EP di 3 tracce intitolato proprio come la band, Lytics. Poi c'è stato Borrowed Floors nel 2016, uscito per la Waterwing, l'EP Wendy Kramer del 2017, dove si trattava di EP un EP composto da B-side, dove hanno dato sfogo alla parte un po' più sperimentale del gruppo. E poi c'è stato nel 2018 Mating Surface, uscito per la Kill Rock Stars, dove hanno iniziato a far parlare di loro in maniera un pochino più interessante. Anche da questo album a suo tempo avevamo estratto qualche singolo che avevamo ascoltato a Disco Box d'inverno, perché sicuramente è una band che seguiamo da un po' di tempo. E per continuare con l'ascolto di Tower of Age, la terza traccia, che si intitola Beatfall, è di nuovo contraddistinta da ritmiche ansiose, frantumate, con una sorta di ballabilità tutta da reinterpretare, perché sicuramente non si tratta del reggaeton, e anche il concetto di pop è abbastanza da prendere con le molle. Un interplay cromatico fra le due chitarre di Horner e Cranley e la solita parte vocale, che poi nella composizione è quella che viene aggiunta per ultima, contraddistinta da questo deadpan, da questo tono monocorde e monocromatico quasi robotico cantato da Audrey Horner. Adesso ci ascoltiamo Beatfall, sempre da The Tower of Age dei Lytics. We'll be right back. ritmiche circolari, ansiose, ellittiche, ossessive, quelle dei Lytics anche in questo brano che ci siamo ascoltati, questa Beat Fall. Se ci fosse un potenziale dance floor per mutanti, forse è questa la musica che ascolterebbero. È un panorama, non voglio dire post-apocalittico, però sicuramente un panorama poco ospitale, quello che descrivono con le loro chitarre, i loro bassi spezzati, le loro ritmiche frantumate, i Lytics. Bentornati a Radio Sverso, bentornati a Stacano, il programma estivo che vi tiene compagnia, speriamo per tutto agosto e tutto settembre, forse anche le prime settimane di ottobre. Reggiamo sulle nostre spalle insieme a Saverio Spadavecchi con il suo Big in Japan il palinsesto estivo di Radio Sverso, una radio che potete ascoltare esclusivamente online all'indirizzo www.radiosverso.it, una radio con cui potete anche comunicare scrivendo delle email all'indirizzo radiosverso@gmail.com, mandando dei messaggi al numero di telefono 340 426 4410. C'è anche un'applicazione da scaricare disponibile sia per la versione iOS che per quella Android, che vi consente di ascoltarci 24 ore su 24 per quanto riguarda la diretta, ma anche di recuperare tutti i podcast di tutti i programmi, tutte le stagioni, quindi tantissimi contenuti online gratuitamente disponibili per voi a tutte le ore. Il grande lavoro di questa radio che continua nonostante gli avvicendamenti che riguardano il nostro bellissimo locale, lo Sverso, che si trova in via Balbo numero 59 a Fabriano, in pieno centro, epicentro direi, della movida dell'entroterra marchigiano. Detto tutto questo, siamo pronti a ricominciare con la nostra musica e dopo esserci ascoltati Beat Fall ci ascoltiamo un altro brano dei Lytics, il quarto, che si intitola A Highly Textured Ceiling. Questi sono i Lytics a Stacano. Highly Textured Ceiling, quarta traccia di Tower of Age, il nuovo album dei Lytics, mi prende alla sprovvista. Dopo un notevole 1-2 da lasciare tramortiti come Hands e Beat Fall, arriva questo zoppicante strumentale stridente e sgretolato. Sembra una vecchia scatola di legno da cui scappano fuori molle arrugginite, fili di ferro e ingranaggi che hanno perso ogni perno e ogni bullone. Mentre il basso borbotta e gira in tondo indifferente e impassibile, una chitarra gracchiante tenta di accennare una melodia prima di esalare l'ultimo feedback. Dura appena un minuto, ma dopo alcuni ascolti ho capito cosa mi cattura di questo bizzarro intermezzo. Per qualche battuta sembra di intuire la melodia discendente dell'intro di quel capolavoro che è Out of the Races and Onto the Tracks dei Rapture, però stordita e sfigurata, come se arrivasse filtrata da qualche delirio. Mi lascia interdetto in mezzo al resto del disco, che pure non risparmia momenti sperimentali, audaci e deragliati. Al tempo stesso, di riflesso, mi sembra renda ancora più evidente quali sono le qualità dei Lytics, ben rappresentate lungo queste 13 canzoni. Ritmi serrati, scatti di chitarre taglienti, la grazia della voce di Audrey Horner, fredda fin quasi a sembrare monocorde, atmosfere marziali e alienanti. Queste non erano le mie parole, ma le parole di Enzo Baruffaldi di Polaroid, un blog alla radio, programma che potete potete ascoltare su Noi Radio, anche se ora in vacanza, giustamente, come tutti i programmi che vanno in onda durante il palinsesto invernale, ma che rendono bene quella che è un po' l'anima di questo, Tower of Age, di questo terzo album dei Lytics, con questo intermezzo Highly Tested Ceiling, quasi esclusivamente strumentale, un minuto e mezzo di sferragliamento delirante, che di nuovo dipinge panorami assolutamente aridi e claustrofobici. Non è una musica consolante e consolatoria quella dei Lytics, è una musica appuntita e spigolosa, che richiede un ascolto un po' più attento e meno svagato. Non è il classico album da lasciare in sottofondo. E l'attitudine sperimentale di questa band, che si rinviene in varie tracce del disco, assume forme un pochino più estreme in quelli che sono una sorta di divertissement, come il primo pezzo che abbiamo ascoltato, non così anche la quinta traccia che ci stiamo per ascoltare, di una appena 29 secondi, si intitola Snake Tattoo e si tratta, non la definirei neanche una canzone, ma più una sorta di reading ripetuto con la tecnica del tape loop, sottolineo ulteriormente anche la capacità della band per quanto riguarda la parte testuale di affidarsi a un panorama molto più vicino all'astrattismo che al figurativismo, quindi vengono più che altro evocate atmosfere, non sono racconti canzoni comunque facilmente intellegibili, quanto più intuizioni che si richiamano alla tecnica del cut up di Burroughs. In questo caso c'è proprio una sorta di ripetizione meccanica, proprio il tape loop adoperato qui in maniera sistematica. Quindi ci ascoltiamo Snake Tattoo dei Lytics.
Snake tattoo. Snake tattoo. Snake tattoo. Snake tattoo. Snake tattoo.
Eccoli qua i Lytics, senza paura di sperimentare, con tracce anche di meno di mezzo minuto, come questa Snake Tattoo, con tecniche che sono funzionali alla ossessività, alla ripetitività, che è un po' una cifra della loro musica. E dopo Snake Tattoo, il brano che ci ascoltiamo, il prossimo, ritorna invece a una sorta di groove per mutanti, una disco mutante fatta per veri mutanti, suonata dagli ultimi uomini rimasti nelle fogne dopo la Trump Apocalypse. Così è stata definita anche la musica di questa band, un groove completamente fuori baricentro, però a suo modo, in qualche modo, e questo lo ripeto non io, ma insomma dopo essermi documentato sui vari pareri che sono stati espressi su questo lavoro, è opinione di molti giornalisti musicali, ha una sorta di ballabilità per quanto futuribile e per quanto non omologata. Il brano che ci ascoltiamo adesso si intitola Twisting Vine.
Watches the head.
Quella che abbiamo appena terminato di ascoltare era Twisting Vine, una canzone contraddistinta da un basso pulsante, circolare, ossessivo, come un po' tutta la musica che è contenuta in questo The Tower of Age, terzo album di questo quartetto di Portland, e riprendendo un'altra recensione che ho letto in giro, credo questa fosse di Sentire e Ascoltare, al secondo album dei Lytics va quantomeno dato atto di essersi scelto i nomi titolari giusti, se la copertina occhieggia in maniera fin troppo palese ai Wire e forse più alla lontana Pink Military, la musica insegue quelle linee rigide e spezzate, attorcigliandosi in uno spigoloso gomitolo elettrico tagliente come le pietre scheggiate evocate dal loro secco nome, nevrotici come i Phillies, sferraglianti come i Fall, affilati come i Gang of Four, con una voce femminile alienata ma a suo modo sfrontata che rimanda a Slitz e Bush Tetras. La loro è una no wave ossessiva ma solare, poco urbana, poco nera, molto motoric, ideale per un festival all'aperto. Adesso questa del festival all'aperto non capisco esattamente da dove venga fuori, però sicuramente ci sono degli elementi interessanti in questa descrizione della musica dei Lytics. In particolare devo riconoscere la giustezza dei riferimenti a cui gli stessi Lytics fanno sicuramente a loro volta, si sono richiamati più di una volta. È un post-punk, ma è un post-punk sui generi, secondo alcuni. Alcuni sono, anzi secondo Post Trash, che è un sito piuttosto autorevole, è la migliore band post-punk degli ultimi, anni, e originale in maniera incalzante per la tendenza a spingere il pedale sulla sperimentazione e a non concedere molto all'ascolto facile, come vi dicevo, un ascolto poco estivo e abbastanza impegnativo quella di The Tower of Age. Anche rispetto a Mating Surface sembra che la band abbia un po' affilato le armi, abbia assunto una maggiore consapevolezza dei propri mezzi e che si sia preso qualche rischio in più. Non si discosta poi tantissimo dall'album precedente, perché comunque si trattava di post-punk anche in Mating of Surface, però ci si prende qualche licenza maggiore, qualche libertà maggiore, e ci si allontana a volte ulteriormente da quella che è la forma canzone, anche se la forma canzone post-punk che ha magari delle caratteristiche che ricorrono in tante band molto simili l'una all'altra. Da queste sicuramente i Lytics si discostano perché per appunto l'autorevolezza con cui dominano la loro musica, per la visione appunto molto spigolosa, austera della propria musica e per nessun tipo di concessione che danno agli ascolti facili. E i Lytics vengono da Portland è una città un po' particolare per quanto riguarda la musica, perché c'è una scena musicale molto fiorente, perché è diventato un po' a un certo punto una città dove c'era una vera e propria scena, perché è una città dove negli anni, se andiamo un po' a fare una sorta di ricapitolazione, hanno fatto base molte di quelle band che conosciamo e che amiamo, soprattutto di quelle band che hanno avuto molto successo alla metà degli anni 2000, insomma fra il 2000 e il 2010. Se dobbiamo fare alcuni nomi, da Portland vengono band come le Slater Kinney, anche se erano originari di Olympia, poi si sono trasferiti a Portland, come i Blitz and Trapper, i Decemberists e gli Shins, quindi un pop sicuramente di altissimo livello, She and Him, il progetto con Zooey Deschanel, i Modest Mouse, e a Portland fa adesso base anche Stephen Malkmus con i suoi Jinx, quindi il capostipite degli Slacker e uno dei numi tutelari in assoluto dell'indie rock a partire dagli anni 90, visto che era ed è tuttora a capo dei Pavement. Quindi una tradizione musicale molto forte, però un indie pop che in qualche modo si è forse quasi vorrei dire imborghesito. Portland era una città talmente hipster a un certo punto che Carrie Brownstein delle Slater Kinney, che fa anche la regista a tempo perso, aveva ambientato la sua serie Portlandia, una serie comica dove spesso Facevano il cameo artisti come Eddie Vedder, come il regista Gus Van Sant, come Amy Mann, come addirittura ha partecipato anche il sindaco al tempo di Portland, Sam Adams, faceva il vice sindaco in uno sketch, insomma. Quindi tutte gli episodi di Portlandia avvertevano un po' su questa scena indie, questa gentrificazione selvaggia, che è un po' uno dei problemi, tra virgolette, che affligge tante città americane. E non solo, però Portland è anche una città che ha una sua tradizione, tra molte virgolette, di sinistra. Anche il sindaco attuale è un democratico, e anche recentemente, durante le manifestazioni di protesta dopo i fatti che hanno visto, insomma, la morte di Floyd, e con tutto il movimento Black Lives Matter, a Portland ci sono stati scontri fra i più duri rispetto a quelli che si sono verificati nel resto degli Stati Uniti. E proprio a Portland la mano del governo come interventi è stata più dura, ma su questo magari ritorneremo dopo. In qualche modo Portland, per un certo periodo, anche per il numero di venues, per le band che c'erano, per l'hype che la promuoveva, era una sorta di isola felice. Questo lo possiamo utilizzare come gancio, anche se un po' forzato, con la prossima canzone dei Lytics che ci ascoltiamo, che si intitola An Island. Questi sono sempre i Lytics a Stakhanov. Un'isola, questo è il brano che ci siamo ascoltati, ed era la settima traccia di Tower of Age, terzo album dei Lytics. Anche in questo caso si può rimarcare, insomma, sottolineare la natura essenziale, minimale, le musiche veramente sgrassate del superfluo, le chitarre che contrappuntano in maniera angolare, come fossero spuntoni di pietra. Proprio Lytvix è un po' questa branca dell'archeologia che vi dicevo, che studia i manufatti di pietra, sono come punte di lancia che si infilano nel costato. Punk minimalista anche nell'estetica, loro sono dei normaloni a vederli, insomma, sembrano degli impiegati del catasto, molto molto semplici anche come approccio estetico, che si riflette anche nella musica, un approccio molto austero. E non è solo il fatto di usare meno, cosa che ormai fanno in molte band, soprattutto di quelle che suonano questo cosiddetto post-punk, ma è anche come si usa quel meno. E tornando alle parole di Enzo Bruffaldi di polaroid.blogspot.com, il blog celeberrimo di Enzo Bruffaldi, che poi è anche un programma su Noi Radio: una sciuttezza metronomica pervade questa nuova prova della band di Portland, per quanto siano evidenti le loro influenze, Bush Tetras e Reserrata, Kleenex, Gang of Four, Tower of Age emana un fascino strano, severa e potente come un'ossessione dentro cui non puoi fare a meno di abbandonarti. E per questo è un album che ci ha colpito particolarmente fra tutti quelli usciti nel 2020 e che ho scelto come primo brano da farvi ascoltare per intero qui a Stakhanov, dove facciamo proprio questo lavoro di approfondimento, di relax da un certo punto di vista, visto che c'è più tempo e che l'estate ci concede dei ritmi un po' più rilassati. Ci prendiamo il lusso di ascoltare un album per intero, di fare due chiacchiere, cercando di approfondire un po' quelle che sono le motivazioni che sono dietro anche a certi lavori. Il prossimo brano che ci ascoltiamo si intitola Victim's Jacket. Di nuovo si torna a un groove sui generis, però sempre esplosivo, e sono di nuovo i Lytvix, sempre qui a Stakhanov. Jacket era il titolo del brano che ci siamo appena ascoltati, con una coda finale quasi noise, un brano con un groove, come dicevamo, abbastanza esplosivo, con un'attenzione costante, una atonalità del cantato che contraddistingue quasi tutte le tracce di questo The Tower of Age, e un basso propulsivo, e poi a un certo punto, aggrovigliato alle chitarre noise del finale, emergeva, insomma, si intrasentiva anche un clarinetto, che era quello di John Grossman, che fa parte di Honey Buck, e tal sarà band di Port. Portland. Portland che è il brodo di coltura di questa art punk band, e sonorità in questo caso di Victim's Jacket, che secondo alcuni ricordano anche certi suoni, certe chitarre delle Slater Kinney, che di nuovo facevano base e hanno fatto a lungo base a Portland. Ricordavamo prima anche Kerry Brownstein, che ci ha ambientato il suo Portlandia, la sua serie che adesso è giunta al termine, e soprattutto nel periodo delle Slater Kinney di Hot Rock. E tornando a Portland, è una città che, su cui avevamo detto saremmo un po' tornati, è conosciuta come la città delle rose, ma ha anche un altro soprannome, che è quello di Little Beirut, che gli fu dato dall'ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush, esasperato dalle tante proteste contro di lui che vi si tenevano nei primi anni 90. E Portland è nota anche per la lunga tradizione di lotte sindacali, come vi ricordavo anche durante le ultime rivolte che ci sono state per le motivazioni razziali, insomma, dopo la morte di George Floyd. È una delle città che si è contraddistinta per gli scontri più duri, e come vi dicevo ci si sono verificati degli eventi un po' particolari, perché il governo Trump ci è andato giù pesante, scagliandosi contro la gestione del sindaco democratico, e per un paio di settimane squadre di agenti speciali che rispondevano al governo federale statunitense stavano reprimendo le proteste e fermando arbitrariamente i manifestanti con modalità violente, spregiudicate, che secondo molti erano al limite della legalità, che stavano facendo aumentare addirittura le tensioni in città. Non solo attivisti e movimenti antirazzisti a protestare contro la presenza degli agenti, perché non li volevano nemmeno le autorità locali, ma sembra che il presidente Donald Trump sia deciso a lasciare che queste controverse operazioni continuino. Si è trattato addirittura in certi casi proprio di veri e propri rapimenti di manifestanti, ci sono dei video che lo testimoniano, e anche oggi è apparsa una sorta di installazione monumento, di una sorta di monumento che Putin era dedicato a Trump, una sorta di installazione, improvvisazione così un po' dadaista, un po' sarcastica. E la prossima canzone si intitola proprio come l'album, Tower of Age. Una canzone che nei testi frammentati, dadaisti e poco, a volte poco sensati, o perlomeno poco senso a cercare di trovarci un senso all'interno, parla di una fuga da una terra inutile, una canzone secondo molti un po' massimalista, nel senso che poi si sfogano in questo caso i lyrics con delle poliritmie, il solito ritornello molto freddo, senza descrivervela oltre preferisco farvela direttamente ascoltare. Questa è Tower of Age dei lyrics.
Thank you.
E questa era la traccia che dà il nome all'album, The Tower of Age. Anche qui c'è un'interpretazione, anzi una spiegazione vera e propria da parte di Aubrey Horner. Il titolo si riferisce alla fortezza che costruiamo attorno a dentro di noi negli anni, ai muri che erigiamo per proteggerci. Dice personalmente anche riguardo al fatto di riuscire ad abbattere queste mura e al processo di riuscire a lasciarsi andare in qualche modo. I Lytics fanno questo anche grazie alla loro musica, una musica che non teme di abbandonarsi a improvvisazioni, che è un po' il loro modus operandi. La composizione avviene così, con delle improvvisazioni che spesso per loro è anche difficile riproporre nei live, visto che si tratta spesso e volentieri di one take. Partono appunto con questi con la base ritmica sopra cui improvvisano questi contrappunti di due chitarre, una più ossessiva, una leggerissimamente più melodica, e sopra cui poi adagiano questi testi e questa voce atonale, robotica, ipnotica, che in qualche modo fa da amalgama e tiene un po' in piedi il tutto. La parte dell'improvvisazione, che è un po' l'anima della musica dei Lytics, si avverte in particolare in questo pezzo. Il prossimo che ci ascoltiamo si è intitolato The Symptom, uno dei pezzi forse più lunghi dei Lytics, visto che, come avete sentito, si tratta quasi sempre di brani che non oltrepassano i 2 minuti e mezzo, a volte sono anche sotto i 2 minuti. In questo caso lambisce i 2 minuti il prossimo brano, una divagazione nevrotica appunto contraddistinta da una sorta di improvvisazione, e che appunto riflette il loro modo di comporre, che però resta fedele al loro modo di fare punk. Se una volta il punk era una celeberrima definizione composto da 3 accordi, per quanto riguarda i Lytics, che asciugano molto le loro composizioni, si tratta quasi spesso di un accordo, se non addirittura di una nota direttamente, e questo consente di dare questa atonalità, questo senso di aridità alla loro musica. Ci ascoltiamo The Symptom, sono sempre i Lytics a Stakhanov.
shade with a highlighter broken open. Surrounded by down lanes of life, no more. You can eat or drink for 15 minutes. A famous poet, paper friend. I am the euphoria blackbird. The chess player, a famous poet, the clever friend. Appropriate but indistinguishable sentences from a yellow book. A quick wig. Help me carry it, would you? And a FedEx crouton. Help me carry it, would you? Mechanic, manipulator, help me carry it, would you?
Destrutturati, astratti, imprevedibili, così i Lytics ci consegnano la loro musica, anche questo brano piuttosto lungo rispetto ai loro standard, Symptom, questa canzone contraddistinta da una sorta di improvvisazione. Poi dentro ci si trovano, oltre a riferimenti che abbiamo già citato come quelli più classici del post-punk, Gang of Four, Wire, Devo, Fall, o a quelli No Wave, quindi addirittura fino a qualcosa dei Sonic Youth, ci si trovano riferimenti più recenti. Abbiamo parlato prima delle Sleater-Kinney, delle Erase Errata, ma se vogliamo dentro ci troviamo anche qualcosa delle Electra Lane, o qualcuno ha parlato di Stereo Lab senza sintetizzatori, che è una definizione sicuramente molto azzeccata e interessante. E continuiamo ad ascoltare la loro musica, contraddistinta da riff vorticosi e ossessivi, da chitarre che punteggiano un panorama musicale desolato e desolante, un ascolto che sicuramente si richiama a band che magari hanno più origine in scuole d'arte e ambienti un po' alto borghesi, se vogliamo, rispetto all'immediatezza di certo post-punk, magari più d'impatto, più che colpisce alla pancia. La prossima canzone che ci ascoltiamo si intitola Mice in the Night. Queste sono sempre i Lytics a Stacano.
Thank you.
amplificatori che fischiano come nelle più efferate band noise, come nei Sonic Youth a fine concerto. Anche per questo brano Miles in the Night, contraddistinto da questi riff appunto vorticosi di chitarra abrasiva e deragliante, e siamo arrivati all'ultima traccia vera e propria di questo Tower of Age, perché poi si chiude con un altro dei loro divertissement sperimentali che poco hanno a che fare con la canzone, col formato canzone, per quanto di formato canzone si possa parlare nel caso dei Lithics. Eppure sono persone, come dicevamo, abbastanza normali, anzi estremamente normali nell'aspetto, per come si presentano, una estetica molto molto austera se vogliamo, ma non cercata, proprio sembrano persone prese dalla strada, insomma non hanno nessun tipo di ricerca per quanto riguarda l'atteggiamento anche da tenere su un palco, anche se sembra che i loro live siano comunque molto d'impatto, molto forte. Se andiamo a spulciare un po' delle interviste che si trovano in rete per quanto riguarda Bode Saulnier, il bassista della band, dice che nel suo tempo libero ha imparato a suonare la chitarra classica, un'esperienza che per lui è stata anche abbastanza tra virgolette umiliante, perché forse si è dovuto cimentare insomma con uno studio un po' meno di improvvisazione. E anche se dice non sono un grande artista visuale, mi piace cimentarmi ogni tanto con il collage. Per quanto riguarda invece la cantante Aubrey, che sappiamo che è stata una cantante un po' forzata, un po' spinta a fare la cantante, lei suonava la batteria e poi è stata quasi costretta a intraprendere il canto e poi impugnare di nuovo una chitarra, dice che passa il mio tempo a fare birdwatching, quindi a osservare gli uccelli nel cielo americano. E poi dice, quando posso faccio un po' di giardinaggio e occasionalmente mi impegno anche a fare delle sculture di ceramica. E lei si occupa anche dei testi, i testi sono una parte dei Lithics che di cui è un po' difficile parlarvi, perché prima di tutto è impossibile trovarli in rete e quindi bisognerebbe mettersi ad ascoltare con estrema attenzione le loro canzoni, ma anche per una scelta stilistica spesso i volumi delle chitarre e del basso sovrastano la voce, quindi spesso le liriche sono appena udibili. Lei però, oltre nei suoi riferimenti, quando parla di come insomma origina i testi, si affida a quelle che sono un po' le sue letture, le sue esperienze di vita personale, e poi trova una grande ispirazione in poeti come Jackson McLaw, che è un poeta che ha collaborato a suo tempo anche con John Cage e altri musicisti di musica insomma concettuale e concreta. E continua quindi la loro, si conferma anche da queste scelte la loro concentrazione, la loro assoluta intensità nella musica che producono, ed è per questo che probabilmente il loro disco Tower of Age mi ha colpito in maniera particolare. Si avverte il tentativo, insomma la tensione forte a creare una musica d'impatto che lasci il segno e che non lo faccia in maniera banale. Non è una musica sicuramente consolatoria, non è sicuramente una musica da tenere da sottofondo, non è sicuramente un ascolto facile quello dei Lithics e del loro album, anche se ci sono momenti, come abbiamo sottolineato in precedenza, un pochino più tendenti a un pop, ma è un pop mutante, un pop alla loro maniera, sempre dissonante e ossessivo e contraddistinto da queste ritmiche circolari, da questi ritmi spezzati e da queste chitarre acuminate che sicuramente non lasciano l'ascoltatore indifferente. È una musica che o ti piace molto, ti interessa e ti coinvolge tantissimo e ti costringe a risentirla mille volte, oppure ti respinge completamente, perché ripeto non è una musica che mira tanto alla pancia quanto al cervello, questo secondo la mia opinione, ma secondo anche l'opinione di gente molto più autorevole di me. Detto tutto questo, ci andiamo ad ascoltare il penultimo brano di questa band, una canzone che di nuovo, come Symptoms, loro hanno sottolineato come uno dei momenti più sperimentali dell'album, si intitola Half Dormancy. Questo era l'ultimo brano vero e proprio di The Tower of Age, intitolato Half Dormancy, un brano che si avvicina più alla musica concreta, con una sezione ritmica, in particolare con una batteria che sovrasta chitarre, con una voce appena udibile, quella di Audrey Horner, che per tutto l'album impone il suo tono quasi monocromatico, così distaccato, compassato, un po' robotico, che fa da amalgama a questo incredibile quartetto di Portland, che è riuscito in tre album a trovare la sua via dentro un movimento post-punk che a livello mondiale sta vivendo una seconda primavera. Ci sono tantissime band che suonano post-punk, però ci sono pochissime band che suonano così bene post-punk, e che suonano un post-punk così particolare, così riconoscibile, così anche coraggioso, perché sicuramente la musica dei Lytics, come ricordavamo, è una musica che non ha timore di prendersi dei rischi, di avventurarsi in territori più sperimentali, più ostici, e lo fa in maniera del tutto naturale, come cifra primaria della band, che anche nei suoi momenti più pop, come la canzone Hands, che è il singolo che ha anticipato poi l'uscita dell'album, quello che era passato anche a Disco Box e anche in numerosi altri podcast, sicuramente mantiene una delle coordinate musicali molto ben riconoscibili e che affondano sicuramente le radici in quella che è Portland, nella sua tradizione appunto di città di sinistra che vanta anche lotte sindacali e più recentemente un'opposizione quasi collettiva al governo Trump, e che nella musica dei Lytics, una musica sicuramente non consolatoria e che secondo molti rappresenta proprio lo shock di cui la musica di Portland in qualche modo aveva bisogno, si concretizza in queste canzoni ostiche, in queste ritmiche spezzate, in questa tensione continua, crescente, che viene definita di volta in volta dalle improvvisazioni chitarristiche o dai testi criptici dalla sezione ritmica che a volte risulta quasi ballabile, ma ballabile abbiamo già spiegato, come se si trattasse di una discoteca di mutanti, cioè qualcosa di post-apocalittico nella loro musica, e a volte invece propulsiva e ha delle ritmiche che veramente potrebbero essere alcune canzoni quasi utilizzabili in certe piste da ballo un pochino più avveniristiche e di bocca buona, non di bocca buona ma anzi dal palato fine, ecco, questo volevo dire. Ora arriviamo alla fine di questo album con questa traccia, vi diamo anche appuntamento alla prossima puntata di Staccano. Vi ricordiamo che abbiamo una pagina Facebook dove potete seguire tutti gli aggiornamenti, anche perché tenteremo di avere un'andatura abbastanza regolare come uscita, tendenzialmente Staccano andrà in onda tutti i martedì, però già la prossima settimana martedì non riusciremo, quindi non so se sarà lunedì o mercoledì. Poi seguite la nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/staccanovradio per sapere esattamente cosa succederà, ma anche per trovare i link ai nostri podcast che pubblicheremo sul nostro sito www.radiosverso.it, che potrete recuperare attraverso la nostra applicazione che potete scaricare appunto gratuitamente sia dal Google Store, dal Play Store, che per iOS dal, insomma, negozio di applicazioni della Apple, e ovviamente cercheremo, anzi sicuramente pubblicheremo anche questa puntata e anche le prossime su Spotify, su iTunes e su Google Podcast, quindi in realtà sarà relativamente facile seguirci, purché insomma ci veniate un po' dietro sulle pubblicazioni della pagina Facebook. Detto tutto questo, io vi do la buonanotte, vi do appuntamento alla prossima puntata, che sarà una puntata ancora più interessante e ricca, perché torneremo su una band che a me è molto cara, sono i Fontaines D.C., che hanno pubblicato il loro secondo album, e ci saranno degli interventi di grandissimo prestigio, quindi vi raccomandiamo di seguirci. E vi presento l'ultima traccia che si intitola Cricket Song Through Open Window, un'altra di quelle tracce proprio come Known o come Snake Tattoo in cui i Lytics giocano con il tape loop, con le improvvisazioni, con una forma canzone che si destruttura completamente e che si vota ancora di più a un astrattismo musicale che è un po' il loro tratto principale. Con questa vi do la buonanotte e vi do appuntamento alla settimana prossima, restiamo così sul vago. Buonanotte. Thank you.